Bene, buonasera a tutti, direi di iniziare. Passo la parola al segretario comunale per l'appello. Sì. Gente giustificata.
Marco di Tania, Marco Gabriele, Arrivano Cristian, Vincenzi Sara, Bergamo.
Noi aspettiamo, se arriva.
Bergamo Maurizio e Paderna.
Bene, gli scrutatori facciamo Paderna, Cagni e Latagna. Bene, passiamo. Per quanto riguarda le comunicazioni, visto che proprio stamattina è terminato il convegno col quale abbiamo rinnovato l'impegno dell'Unione dei Comuni della Valdenza rispetto al tema dei minori vittime di abusi, maltrattamenti e violenze, volevo restituire un lavoro, una due giorni veramente di grande intensità, con degli interventi veramente di livello, e al termine si è rinnovato un impegno chiaramente non solo dell'Unione dei Comuni della Valdenza, ma anche di tutte le istituzioni per continuare nel cammino tracciato. Volevo condividere con il Consiglio Comunale anche un aspetto secondo me estremamente importante e significativo, anche perché oltre al fatto che a 2 anni e mezzo di distanza dal primo convegno che abbiamo tenuto in Valdenza, in cui avevamo deciso di lanciare questa sfida di un centro specialistico che potesse migliorare la capacità di intervento per tutelare, difendere e far ritornare una vita normale ai troppi bimbi vittime di abusi e maltrattamenti, e questo tipo di impegno fu attuato 6 mesi dopo quel convegno. Oggi, a 2 anni di distanza, stiamo avendo la conferma che quel tipo di impostazione basato sulla centralità della psicoterapia e su un approccio che vede un contributo multidisciplinare da varie competenze, quel tipo di esperienza comincia a dare dei risultati estremamente positivi. Credo che questo sia un aspetto importante e non scontato quando siamo partiti 2 anni fa, anche tra molte diffidenze. E le restituzioni che sono emerse in queste 2 giornate, oltre a rimettere al centro un tema che si presenta con dei numeri veramente drammatici, dall'altra parte si dimostra che quando i servizi, le istituzioni, attraverso un lavoro serio di continuità, mettendo in campo competenze e professionalità, i risultati si ottengono. E il fatto che alcuni di questi bimbi, di questi minori che oggi sono diventati nel frattempo adulti, si sono riappropriati della loro vita, sono tornati a sorridere e a guardare il futuro con speranza e fiducia, credo che sia un risultato straordinario che ci debba rendere tutti orgogliosi, ma nello stesso tempo, oltre a condividere questi risultati, c'è anche la consapevolezza che c'è tanto lavoro da fare. E noi continueremo a farlo con grande determinazione. Fra l'altro era presente anche in rappresentanza della Regione il sottosegretario Manghi, che credo si sia assunto un impegno importante di una verifica nelle conferenze sociali, sanitarie e territoriali, che sono i luoghi della programmazione dei servizi sanitari ma sociosanitari, di una verifica puntuale rispetto alle linee di guida di indirizzo della Regione, rispetto anche alla legge regionale 14, perché anche in questo campo la Regione Emilia-Romagna ha dimostrato una grande intuizione, una grande innovazione. Si tratta di capire oggi, a distanza di anni, fare una verifica su come, quando e in che luoghi queste indirizzi sono attuate e laddove occorre intervenire per un'applicazione più rigorosa e più attenta. Vi dicevo di un di un messaggio, credo, importante e significativo. Noi avevamo contattato anche Sua Eccellenza il Vescovo alcune settimane fa, anche alla luce di alcune sue prese di posizioni pubbliche su questo tema. Aveva dimostrato nel primo contatto una grande disponibilità, ma non poteva essere presente per degli impegni che aveva già assunto in precedenza, e stamattina mi ha telefonato per esprimere, e mi ha autorizzato, quello che ho anche fatto in sede nel mio intervento, esprimere pubblicamente il sostegno a questo tipo di percorso che stiamo facendo con ognuno dei comuni della Valdenza, e ha manifestato anche un interesse a venire a visitare al più presto la cura per poter constatare di persona, insomma, il lavoro che stiamo portando avanti. Credo che sia un bel segnale anche di un cambiamento in atto e di una consapevolezza che riguarda tutti rispetto a quello che considero una battaglia culturale e di civiltà. Ecco. Alla fine vorrei ancora una volta ricordare, perché a volte poi quando cominciano ad arrivare i risultati si dimentica anche la fatica dell'inizio, la fatica del percorso, vorrei veramente ringraziare tutti gli operatori a vari livelli, sia nell'ambito del servizio sociale minori, dei vari soggetti che gestiscono anche attività educative territoriali a supporto di questo percorso, gli operatori dei servizi sanitari e sociosanitari, perché senza il loro apporto, senza il loro impegno, senza anche il loro coraggio, oggi non saremmo qui a distanza di anni a poter dire che stiamo facendo qualcosa di positivo per il benessere dei nostri bambini. Insomma, dunque ci tenevo, visto che insomma, il convegno si è concluso oggi alle 14, restituire in maniera molto molto breve quello che è stato. Credo che in queste due giornate abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nel cammino, qualche chilometro in più, ecco. E questo credo che sia molto molto importante, non bisogna abbassare la guardia, perché i numeri sono preoccupanti, tendono a aumentare, c'è ancora una cultura che tende a negare l'esistenza di questo fenomeno, c'è molta omertà, c'è molta resistenza, però quando si lavora seriamente anche i nemici più difficili si riescono a sconfiggere. Bene, ora passiamo al punto numero 2, approvazione verbale della precedente seduta del 24/9/2018. Aspettiamo Maurizio. Ah. Ci sono degli interventi in merito, altrimenti favorevoli? Allora, unanimi tranne la professoressa Paderna, contrari nessuno, astenuti? Ok, dobbiamo dichiarare. Dunque, unanimi con l'astensione della professoressa Paderna e di Simone Cattellani. Allora, passiamo al punto numero 3, convenzione per la costituzione di un ufficio di piano intercomunale e accordo territoriale per la predisposizione e l'approvazione di un piano urbanistico generale PUG intercomunale, ai sensi della legge regionale numero 24/2017, disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, approvazione schemi. Questo è un atto estremamente importante e significativo per i temi che tratta, per gli obiettivi che si dà, che va ulteriormente a rafforzare il ruolo dell'Unione, tenendo insieme un territorio, salvaguardando in questo caso anche l'autonomia dei singoli comuni rispetto allo strumento di pianificazione, che è uno strumento strategico che comporta delle scelte tecniche ma anche di carattere politico. È una facoltà che dà la normativa regionale, che abbiamo deciso di esercitare. E vorrei ribadire un altro aspetto significativo da un punto di vista politico. Questa convenzione e l'accordo che proponiamo stasera in approvazione non contempla e non comporta il trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni della Valdenza. Del resto sono strumenti estremamente complessi che richiedono competenze qualificate e credo che poterlo affrontare in un'ottica sovracomunale e soprattutto cercando anche di avere una visione della pianificazione che vada oltre il confine comunale rispetto ad alcuni ambiti, credo che sia un passo in avanti significativo. Rispetto all'eventuale potenziale rischio che con l'approvazione di questo atto i vari territori, i vari comuni, i vari consigli comunali possono perdere un potere decisionale significativo rispetto a delle scelte urbanistiche che vanno sottendono l'identità, una visione di un territorio e di una comunità. Vorrei fare questo paragone. Il paragone riguarda al sociale, per il quale fra l'altro noi abbiamo trasferito la funzione all'Unione della Valdenza già da alcuni anni. Sappiamo, così come la pianificazione urbanistica, quanto il sociale rappresenti la storia di una comunità, rappresenti un impatto significativo ogni giorno per i servizi che eroga per tantissime famiglie. Noi a distanza di anni, rispetto a questo tema così importante e così significativo, per il quale a differenza di questo abbiamo conferito la funzione, le scelte importanti, strategiche rimangono in capo ai comuni, i servizi sono rimasti sui territori, dunque credo che da questo punto di vista non ci sia il rischio di spostare in un livello un pochettino più distante alcune scelte strategiche. Forse in questo caso, soprattutto da un punto di vista urbanistico, ci aiuta anche ad avere una visione più ampia e non a scaricare a volte, no, come è successo in passato, anche se recente PTCP ha superato con le conferenze di pianificazione anche questi rischi di scaricare alcuni problemi al confine, no, con i comuni limitrofi. Insomma, c'è uno scatto, anche un cambio culturale che richiede questo tipo di impostazione e dunque credo che sia una sfida da accogliere e da accompagnare con la dovuta attenzione, però possa rappresentare per i territori un passo in avanti. Fra l'altro i termini che indica la legge regionale rispetto anche alla predisposizione del PUC sono termini abbastanza ravvicinati, poi è chiaro che, come tutti sappiamo, l'anno prossimo ci sono elezioni amministrative, elezioni regionali che potrebbero anche portare dei cambiamenti rispetto a scelte così importanti, però oggi le normative sono queste, i termini sono questi, le opportunità sono queste e come comuni dell'Unione della Valdenza abbiamo deciso di cogliere questa opportunità. Adesso chiaramente, anche perché ci sono gli atti, le delibere, la proposta di convenzione, l'accordo, lascio la parola ai consiglieri per eventuali chiarimenti, interventi in merito. Fra l'altro il Consiglio dell'Unione, al termine dei vari consigli che si stanno tenendo nei vari comuni rispetto a questo punto, si terrà sabato mattina. Prego, Cristian.
Solo un'informazione, se può il sindaco illustrare brevemente il rapporto tra questo livello di pianificazione urbanistica generale e il PSC, anche per chiarire quali eventuali sovrapposizioni sia nel merito sia rispetto ai tempi, perché il PSC è stato da poco approvato, potrebbero esserci tra questi strumenti. Grazie.
Ci sono altri, così dopo vedo di fare casomai una considerazione. Allora, in base alla normativa regionale, poi eventualmente anche la dottoressa che ha seguito la predisposizione degli atti e dunque anche da un punto di vista tecnico potrà integrare, correggermi e anche essere più puntuale. Allora, c'è una scadenza per quanto riguarda la predisposizione delle PUG che è il 2020.
La bando regionale prevede il 2020.
allora aspetta, no, indica proprio faccio la considerazione politica, prego.
Anche effettivamente per chi può avere letto gli atti, magari aver visto delle difformità, ecco, anche appunto nei negli aspetti temporali. E il gruppo di lavoro insomma si è anche formalmente interfacciato con gli uffici della regione proprio per capire quale scelta anche formale si dovesse prendere nell'ottica evidentemente e chiara che è molto improbabile che questo PUG si riesca a redigere nei tempi della fine del 2020. Detto questo, comunque l'impegno che si prenderà da parte di tutti i comuni è ovvio che sarà quello di rispettare il termine che già gli uffici regionali sanno che sarà molto probabilmente prorogato. L'unica cosa che mi sento di precisare, sia pur ovviamente io non sono un tecnico e tantomeno un urbanista, però ci terrei a precisarlo anche per chiarire un po' quella che è la filosofia e la ratio che sta dietro a questo nuovo strumento urbanistico, ma senza entrare troppo nel dettaglio, anche perché parlerei di cose che tecnicamente e nel dettaglio non mi competono e rischierei di dare delle informazioni imprecise. Però la convivenza e comunque la sovrapponibilità o la sovrapposizione con quello che è lo strumento precedente, PSC o per chi ha il piano regolatore.
Regime,
esatto, cioè, per chi ha il piano regolatore, esatto, ognuno chiama addirittura il PDF, qualcuno, diciamo che in un qualche modo si pone in maniera molto relativa, nel senso che il PUG nasce e anche questo bando nasce, un po' come anche il bando a cui nella scorsa seduta del Consiglio Comunale faceva riferimento anche il Sindaco sulla rigenerazione urbana, nascono tutto da una indicazione che è dalla legge 24 di dicembre scorso, che è un po' quella della rivalorizzazione di un assetto urbanistico, quindi molto difficilmente la filosofia dell'utilizzo, dello studio, dell'approfondimento e dello sviluppo di un territorio va a coincidere con quello che è diciamo così l'impostazione di un RUE o di un PSC, perché a tutt'oggi invece lo sviluppo dell'esistente. Il piano del PUG lavora in questi termini, tant'è che si scenderà immediatamente dal PUG a livello invece degli accordi e dei contratti, delle convenzioni dirette col privato, esatto, mentre PSC nasceva con una filosofia di assetto e di utilizzo territoriale che richiamava appunto i vecchi strumenti del PRG o del PDF chi li aveva. Era solo per dire questo, nel senso che rispondere alla domanda giustissima del consigliere richiederebbe però aprire una parentesi anche di natura giuridica di questi strumenti urbanistici, ecco, che hanno un pochettino delle diversità proprio ontologiche di base, ecco, proprio nell'utilizzo e nella scelta dell'utilizzo del territorio.
Non so se la cosa è stata chiara.
Il consigliere Vergallo diceva che va a sostituire il PSC.
Sì, però io colgo nella domanda.
La trasferisco a voi come domanda e aggiungo che comunque non mi è chiaro come si raccordano comunque i due strumenti, perché però comunque grazie del chiarimento.
Il nostro PSC, il nostro strumento urbanistico resta dove c'è, cioè anche per adesso. No, avevo colto più nella domanda anche proprio una come si avvicendano e come si sovrappongono nella loro diversa tipologia operativa, ecco, in questo senso, quindi hanno proprio modalità completamente diversa, ecco, quindi quello che sarà l'assetto operativo del PUG diciamo corrisponde a quelle che oggi sarebbero le convenzioni urbanistiche o i precedenti articoli 18 o comunque gli atti di carattere operativo o per chi l'ha fatto il POC, ecco, quindi sostanzialmente è già in questa fase
poi... Mi rendo conto perché ci sono, voglio dire, aspetti anche di carattere tecnico, sì. C'è una normativa che ha dato un'impostazione di un certo tipo, già il fatto che in Valdenza, ma non solo, nei vari comuni, ci sono comuni che hanno adottato il PSC recentemente, ci sono comuni che hanno il vecchio PRG, dunque si tratta anche un po' di uniformare, questo è uno strumento che permette anche di uniformare, voi sapete che la nuova legge regionale ha come finalità quello del contenimento, no? del consumo del suolo, puntando molto sulla rigenerazione e sulla riqualificazione. È chiaro che i prossimi anni, io penso che la cosa avrà maggiore chiarezza dopo le elezioni regionali di un anno, questo è inutile, voglio dire, questo, altrimenti ci prenderemo in giro. Insomma, noi c'è un quadro molto in evoluzione, con dei termini molto perentori. Io immagino sinceramente che alcuni comuni che hanno ancora strumenti urbanistici molto datati facciano fatica, faremo fatica anche noi a rispettare queste tempistiche, perché comunque se tu anche hai visto, no, le figure, i professionisti che vengono richiesti anche per l'ufficio di piano, insomma, sono professionisti di una certa competenza, sono strumenti complessi che segnano anche una svolta da un punto di vista urbanistico su alcune scelte strategiche. Oggi i tempi sono questi, noi attualmente il nostro PSC è tuttora vigente, è operativo. È chiaro che oggi una normativa ti dà determinate scadenze, noi siamo attrezzati, ci siamo, diciamo, abbiamo impostato un discorso per cercare di rispettarle. Ecco. Volevo rimarcare un aspetto: il fatto anche dell'ufficio di piano è una facoltà, no? Perché la legge regionale dice ufficio di piano in forma singola o associata. A noi sinceramente sembrava anche di poco senso che 8 comuni, a volte poi non avendo anche determinate competenze e dunque dovendo avvalersi anche di professionisti esterni, duplicassero alcune spese con delle procedure, insomma. Dunque questo dovrebbe uniformare le procedure, dovrebbe avere in prospettiva anche delle razionalizzazioni dei costi, permetterebbe anche di valorizzare all'interno di un ambito distrettuale competenze casomai che c'è in un comune ma non ci sono in un altro. È un cambiamento non semplice, perché come tutte le cose, voglio dire, richiederà attenzione, è un accompagnamento importante, però crediamo che sia una bella opportunità. Poi il rischio che fra un anno alcune cose possono essere cambiate, questo qua lo valuteremo, però intanto noi oggi dobbiamo fare i conti con i riferimenti normativi attualmente vigenti e le richieste che ci sono pervenute dalla Regione. Maurizio Vergallo, prego.
No, anche in merito alle cose che sono state dette adesso dal sindaco, dal segretario, anche della discussione che si è verificata sul PUG, è chiaro che il discorso è in continua evoluzione. E parto però, non entro nei dettagli tecnici giustamente, perché assolutamente non sono competente. E faccio un discorso politico. Sicuramente questa nuova legge regionale, che è stata fatta poco meno di un anno fa, rispetto a tanti interlocutori anche a livello nazionale, anche autorevoli, ci sono anche dei rischi di dubbia costituzionalità su vari aspetti, e quindi la legge sicuramente da prendere assolutamente con le pinze, facendo molta attenzione. In questo contesto ci sono, appunto, come ricordava il sindaco, ci sono le elezioni a poco meno di un anno, anzi meno, sono 7-8 mesi, tra 7-8 mesi, le elezioni comunali, poi dopo qualche mese, se rimangono le cose così, ci saranno le elezioni regionali, e quindi si potrà modificare il quadro sia locale che regionale, con tutto quello che ne decade, chiaramente. In una situazione così complessa, che sicuramente adesso è chiaro che si vedrà, se rimarrà questa legge, si vedrà se ci sono dei rischi di costituzionalità soltanto quando verrà adottato, verrà approvato nei comuni della regione, in alcuni comuni, nei primi comuni della regione, perché ci saranno, lo immagino già, ci saranno delle impugnazioni, e quindi con il merito dei gradi di giudizio chiaramente si andrà probabilmente è una questione molto lunga. Però, avendo tutto questo contesto a livello regionale, a livello locale, essendo appunto, come si è detto prima, una questione molto complessa e anche molto delicata, perché è la cura del nostro territorio, assolutamente, mi sembra quanto mai azzardato fare un intervento del genere appunto a pochi mesi dalle elezioni comunali e con tutto quello che c'è, che ho detto finora. Mi sembra veramente molto molto azzardato, sinceramente, e non, a me sarebbe piaciuto appunto che ci fosse una riflessione nei comuni della Valdenza, che già a quanto pare avevo già partite a elaborare con i tecnici discorrendo delle soluzioni dopo l'approvazione della legge regionale, incominciare a avere un discorso, un confronto serio, non soltanto a livello politico ma anche tra la cittadinanza, per portare a conoscenza di tutte le problematiche che ci possono essere con questa legge regionale, l'adozione appunto di questa legge, i passaggi. E neanche una settimana fa, lunedì scorso, abbiamo fatto l'incontro appunto in Unione, in cui erano presenti alcuni sindaci e alcuni consiglieri anche dei vari comuni, e anche lì si è riscontrato che si va molto a tentoni. Io sinceramente politicamente faccio veramente una fatica immane a accettare questa convenzione in questo momento senza una discussione. Capisco anche che fa gola il bando regionale e quindi l'attribuzione di contributi a livello regionale, però è chiaro, ribadiamo, si amministra con le risorse economiche ed è giusto farlo, è giusto cercare di recuperare più fondi possibile per una giusta e un'adeguata amministrazione del territorio. È chiaro che non si può fare soltanto esclusivamente per quello. Per questo io penso che il momento assolutamente meno indicato per questa convenzione, per questi accordi, e ribadisco, sarebbe stato opportuno aprire una discussione, un confronto serio e un'elaborazione appunto anche a livello tecnico per capire cosa andrà a sostituire, cosa non andrà a sostituire. Certamente gli accordi con i privati sarà una materia molto ma molto delicata e sarà sicuramente la materia principe in cui con il rischio, da quanto sono riuscito a capire, con il rischio appunto della costituzionalità di questa legge regionale.
No, io non sottovaluto, l'ho anche detto penso all'inizio con grande franchezza, cioè il contesto in cui si inserisce questo tipo di percorso. Del resto, noi ormai abbiamo ogni anno scadenze di ogni tipo che riguardano vari livelli di governo e amministrativi, con delle ricadute quasi sempre anche sulle nostre azioni, sulle nostre strategie. Io credo che occorra cogliere determinate opportunità, che non vuol dire vincolarci a vita, perché comunque gli accordi si possono anche modificare, si potrebbero rivedere qualora il contesto dovesse cambiare. Il rischio di un immobilismo in attesa degli eventi a volte credo che possa essere controproducente. Dopodiché non voglio assolutamente sottovalutare anche la difficoltà di affrontare un tema estremamente complesso, estremamente tecnico, lo dico perché anche per chi ha avuto modo in queste settimane, in questi mesi di fare incontri, siamo andati chiaramente in regione, confronto con i nostri tecnici, non è un tema semplice, ecco. Però quello che vorrei ribadire è che insomma, non è che noi mettiamo dei paletti fissi. Oggi il contesto è questo e ci sembrava inopportuno non cogliere questa opportunità. E non mi riferisco solo all'opportunità eventualmente di portare a casa delle risorse che servono sempre, ma è chiaro che devi avere una visione in testa, perché poi le risorse possono anche terminare se poi dopo il disegno a respiro corto prima o poi i nodi vengono al pettine. Dunque, però con gli elementi che avevamo oggi, pur con alcune criticità che ci possono essere, abbiamo ritenuto che questa fosse la scelta oggi migliore. Dopodiché è una convenzione, è un accordo, se fra qualche mese, se fra un anno cambieranno i termini, nulla vieta di tornare nelle sedi opportune e rivedere questo tipo di percorso. Non cogliere l'opportunità di questo bando, secondo noi, sarebbe stato un grave errore, con il rischio di far perdere anche un'opportunità alla Valdenza. Anche perché comunque c'è l'obbligo di predisporre questi strumenti e di arrivare all'attivazione dell'ufficio di piano c'è, dunque se non si va nella direzione si doveva iniziare già a farlo come singoli comuni, con anche una difficoltà sinceramente oggettiva, perché se voi andate a vedere, come dicevo prima, le competenze e i professionisti richiesti, ecco. Poi secondo me sul tema dell'urbanistica, della visione di un territorio, il concetto di area vasta è sempre più importante, senza per questo trascurare rinunciare a quello che credo sia una funzione strategica di ogni singolo comune, di poter determinare la visione, la pianificazione, la cura del territorio, che è quello che poi ha ricaduto e determina anche la rete dei servizi. Cioè, ecco. Noi fra l'altro, come sapete, abbiamo anche approvato recentemente il PSC, ma del resto insomma anche rispetto all'impostazione della nuova legge regionale, voi sapete che insomma anche nei prossimi anni quello che si auspica è che si creino le condizioni soprattutto per poter intervenire in quei piani di riqualificazione che noi abbiamo individuato in alcune zone del Paese, in particolare nei due centri per i quali abbiamo anche avanzato delle richieste di finanziamento su dei bandi regionali. Poi dopo, insomma, vedremo. Ad oggi credo che questa possa considerarsi una scelta di buon senso nell'interesse delle comunità che rappresentiamo, senza per questo sottovalutare i rilievi, le criticità che sono emerse. Ci sono altri? Altrimenti mettiamo in votazione il punto numero 3, convenzione per la costituzione di un ufficio di piano intercomunale, accordo territoriale per la predisposizione e l'approvazione di un piano urbanistico generale PUG intercomunale, ai sensi della legge regionale numero 24/2017, disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, approvazione schemi. I favorevoli? La maggioranza. Contrari? Vergallo e Paderna, astenute Cristian Farioli. Dobbiamo dichiarare presentato immediatamente eseguibile. I favorevoli la maggioranza, contrari Vergallo e Paderna, astenuto Farioli. Bene. Passiamo al punto numero 4, approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida con contestuale trasformazione in società consortile per azioni. La parola all'assessore Catellani.
Dunque, questa è una delibera molto complicata, questa, per il tema che tratta, per i termini che sono utilizzati nella predisposizione della delibera, per la quantità di informazioni che volendo uno può andare ad esaminare, visto che ci sono una quantità di allegati veramente impressionanti, e poi dopo la Lauretta ci ha graziato perché non ha stampato quello più voluminoso di circa 190 pagine, insomma, ecco. Quindi possiamo ritenerci fortunati per questo, insomma, ecco. È una delibera che viene presa in tutti i comuni dell'Emilia-Romagna, praticamente, o quantomeno in tutti i comuni dell'Emilia-Romagna che sono soci di Lepida. Questo perché è previsto una doppia operazione, sostanzialmente, a livello di società partecipate dai comuni e controllate prevalentemente dalla regione, e questa doppia operazione che consiste da un lato nella fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida e dall'altro nella contestuale trasformazione di Lepida da, in società consortile per azioni. Diciamo che è un percorso che è stato avviato da tempo dalla Regione, visto che la Regione ha, così come hanno anche i comuni, l'obbligo di riesaminare la struttura delle sue partecipazioni. E in questo contesto, evidentemente, la Regione ha ritenuto opportuno operare la fusione delle due società a partecipazione in cui partecipa la Regione, società che trattano temi diciamo così, informatici in senso lato, più propriamente i temi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, vale a dire COP 2000, che opera nell'ambito della sanità, e l'EPIDA, che opera prevalentemente nell'ambito dell'infrastrutturazione del territorio. Il percorso è stato avviato da tempo, è stato avviato con delibere regionali nel 2015. Il percorso punta quindi a costituire un'unica società, dovrebbe terminare come atti formali domani, nel senso che domani appunto c'è l'assemblea straordinaria in cui dovrebbero essere deliberate insomma, la fusione delle due società e la trasformazione di Lepida in società consortile per azioni, e dovrebbe diventare operativa questa operazione dal 1 gennaio del 2019. Scorrendo la delibera rapidamente, anche perché ripeto è molto complicata, insomma poi come dire, di fatto è la stessa delibera che viene presentata in tutti i comuni dell'Emilia Romagna, ecco, è un'operazione, il passaggio, la trasformazione di Lepida in società consortile per azioni, tecnicamente non so cosa significa, però dovrebbe essere un passaggio che comporta dei benefici per i soci, non fosse altro perché nelle operazioni tra socio e società non c'è più il regime di IVA, quindi di fatto l'IVA non si deve pagare. Insomma, ecco. È stato stimato questo beneficio complessivamente all'ordine dei 3 milioni di euro, insomma, che vediamo poi si traduce in un beneficio anche per noi, visto che siamo appunto soci di Lepida. L'operazione si rende necessaria, come ho detto prima, insomma, perché la Regione ha ritenuto opportuno razionalizzare le sue partecipazioni, si esprime nella delibera l'auspicio che questa operazione possa portare ad una riduzione insomma, dei costi di gestione per quanto riguarda il management, che dovrebbe diventare unico rispetto agli attuali ovviamente due. Si ipotizza di realizzare economie di scala per la razionalizzazione dell'utilizzo del personale, insomma, ecco, visto che personale con competenze informatiche adesso è presente nelle due società. E, niente, quindi insomma, dovrebbe essere un'operazione che appunto porta una razionalizzazione e porta dei benefici, non fosse altro, ripeto, per la non applicazione dell'IVA nelle operazioni socio-società. Io mi fermerei qua, anche perché oggettivamente di più farei fatica a dire. Insomma.
Bene, ci sono domande, chiarimenti in merito? Non ci sono domande e chiarimenti, metto in votazione il punto numero 4, approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida con contestuale trasformazione in società consortile per azioni. Favorevoli? La maggioranza? Astenuti? I tre rappresentanti di posizione, Farioli, Vergallo, Paderna, contrari nessuno, dobbiamo dichiarare presentato e niente eseguibile. I favorevoli? Maggioranza, astenuti come sopra, contrari nessuno. Bene, passiamo al punto numero 5, approvazione del documento unico di programmazione che verrà trasmesso e consegnato per tempo. Nella scadenza indicata per eventuali osservazioni non sono arrivate osservazioni. Apro chiaramente la discussione rispetto a eventuali considerazioni o quant'altro. Altrimenti ho preparato un intervento da 25 minuti per la gioia di Vergallo. Prego, ci sono interventi, anche perché fra l'altro molto probabilmente a breve lo andremo a modificare, e se siete d'accordo, ma non per togliere diciamo, tempo alla discussione, in quel contesto anche a ridosso un pochettino del bilancio di previsione cercheremo di fare una considerazione, un'analisi a 360 gradi che mi sembra anche che abbia più senso. Però adesso lo votiamo ugualmente. Ok, allora Approvazione del documento unico di programmazione DUP 2019-2021. I favorevoli? La maggioranza. Contrari? Vergallo e Paderna. Astenuto? Farioli. Dobbiamo dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Favorevoli? Maggioranza. Contrari? Paderna, Vergallo. Astenuto? Farioli. Bene, passiamo al punto numero 6, bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, undicesima variazione. Parola all'assessore Catellani.
La delibera propone un'ennesima variazione di bilancio, diciamo che è una variazione di bilancio relativamente semplice, così, per cui la delibera sostanzialmente è stata redatta in formati canonici, insomma, delle delibere di variazione di bilancio, insomma, ecco, sì, insomma, vengono riportati come sempre, insomma, le delibere precedenti del Consiglio Comunale che hanno appunto come oggetto il bilancio di previsione, e viene fatto ancora un esame, insomma, che è analogo a quello delle volte precedenti, delle delibere precedenti, insomma, sulla situazione del diciamo, il patto di stabilità, uso sempre questo termine improprio, in relazione agli spazi che ci sono stati concessi dal governo che dalla regione, insomma, ecco, però siccome sono, come dire, argomenti che abbiamo già trattato e non ci sono variazioni rispetto alle delibere precedenti, non mi soffermo. Mi soffermo sui contenuti. Dicevo che è una delibera relativamente semplice, che prevalentemente ha valore per l'anno di competenza attuale, l'anno di competenza 2018, e per la prevalentemente opera sulla parte corrente. Diciamo che, sì, una piccola premessa, è opportuno farla, in sede di bilancio di previsione ci sono previste delle voci di contribuzione, insomma, che il Comune riceve a vario titolo, che storicamente il Comune riceve a vario titolo per finanziare in parte o in toto interventi, servizi e così via. Nella previsione ci si basa su quello che è l'andamento storico, e di solito questi contributi vengono conosciuti in corso d'anno, spesso verso la fine dell'anno. In particolare in questa variazione di bilancio vengono appunto registrate come maggiori entrate i contributi che sono stati assegnati dalla provincia o dalla regione, e appunto che in parte già previsti e comunque in misura inferiore a quello che è la situazione che si è venuta a definire con l'operazione completata appunto in questo periodo. In particolare, come maggiori entrate, quindi abbiamo a titolo di contributo regionale la somma complessiva di 3.000 euro più 24.000 euro, quindi sui 27-28.000 euro, a titolo appunto di contributi a privati per l'abbattimento di barriere architettoniche ai sensi di due leggi regionali. Insomma, ecco. Questa è un'entrata che dobbiamo registrare appunto in entrata, voi dobbiamo registrare in entrata, che però si trasferisce pari pari in uscita, insomma, andando a finanziare, a sostenere le spese che i privati cittadini compiono per l'abbattimento appunto di barriere architettoniche. Sempre in entrata c'è un contributo di 7.000 euro dal Ministero dell'Interno per le attività di supporto alla gestione dei migranti, e c'è un contributo provinciale del Nido previsto in sede di bilancio di previsione nella misura di 16.000 euro e assegnato in misura sostanzialmente più robusta di circa 26.000 euro. Insomma, ecco, quindi abbiamo iscritto a bilancio circa 10.000 euro in più come maggiore entrata rispetto a quella che era prevista nel bilancio di previsione. Per quanto riguarda la parte di competenza nostra, abbiamo previsto maggiori entrate a titolo di onere di urbanizzazione. Già con variazione precedente avevamo aumentato sensibilmente, visto l'andamento degli oneri in corso d'anno, abbiamo aumentato sensibilmente la previsione di inizio anno, la previsione di inizio anno era di 160.000 euro, l'abbiamo portata a 260.000 euro, con questa variazione di bilancio si ipotizza di realizzare ulteriori entrate per circa 36.000 euro, questo sulla base dell'andamento fino ad ora appunto che si è concretizzatosi e sulla base di quello che si stima di incassare da qua a fine anno. Questo per quanto riguarda il tema delle entrate. Per quanto riguarda le uscite, diciamo che appunto alcune voci, come ho detto prima, soprattutto il contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, viene trasferito pari pari, sono i privati che ne fanno richiesta e che fanno questo tipo di operazione. Per altre voci, sì, prima parlo un attimo dell'utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione di 36.000 euro di cui ho parlato prima vengono destinati in parte a manutenzione degli immobili e del verde pubblico e in parte nella misura di 14-15.000 euro per la progettazione dell'intervento l'intervento di riqualificazione delle piazze di Barco a destinazione per un uso commerciale diciamo, migliore sostanzialmente, nuovo. Le altre variazioni di bilancio sono variazioni che sono dettate da quello che è l'andamento sostanzialmente delle voci appunto degli stanziamenti di bilancio in questi anni. Abbiamo recuperato circa, prevediamo di recuperare e abbiamo inserito nella variazione circa 8.000 euro sulla gestione dei cani, abbiamo maggiori spese per 7.000 euro per finanziare le iniziative del settore commerciale e ci sono alcuni spostamenti nell'ambito dei servizi sociali, maggiori spese per sostenere gli alunni disabili ed economie di spese nella gestione della scuola comunale dell'infanzia, sia per la gestione ordinaria che per il corso d'inglese. Più o meno nella misura di 7-8.000 euro ciascuna di queste operazioni. Insomma, ecco. Ecco, io come dire, mi fermerei qua perché queste mi sembrano le voci come dire, di bilancio che sono variate in modo più rilevante. Se c'è qualche chiarimento posso tentare di rispondere. Insomma.
Bene, grazie Catellani. Ci sono degli interventi, richieste di chiarimenti in merito al punto presentato, perché se non ce ne sono, metto in votazione il punto numero 6, bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2018-2020, undicesima variazione, i favorevoli. Maggioranza, astenuti. Vergallo, Paderna, Farioli, contrari nessuno, dobbiamo dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, i favorevoli maggioranza, astenuti, Paderna, Farioli, Vergallo, contrari nessuno. Ora c'è una comunicazione, numero 7, comunicazione delle delibere di giunta comunale che dispongono variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva. Catellani.
Sì. Ora si tratta di comunicazioni di operazioni attenenti il bilancio che sono state effettuate dalla Giunta in quanto di competenza appunto della Giunta stessa. Sono tre operazioni, due operazioni si riferiscono a variazioni di cassa, quindi non hanno nessun impatto sugli stanziamenti del bilancio, ma sono soltanto variazioni della cassa dovute, rese necessarie per quello che è l'andamento appunto della cassa stessa. Insomma, ecco. Si tratta della delibera numero 87 del 30 luglio e della delibera numero 105 del 24 di settembre. La terza delibera di giunta che si sottopone alla vostra attenzione riguarda un prelevamento al fondo di riserva nella misura di 4.550 euro. 2.550 euro sono stati destinati a incarichi professionali per gestire la sicurezza, per migliorare la sicurezza degli eventi organizzati a livello comunale. Sostanzialmente è una spesa che si è dovuta sostenere per dare risposta alle esigenze che sono state espresse dai provvedimenti dal provvedimento Gabrielli, insomma, ecco. 2.550 euro abbiamo detto e sono 2.000 euro per prestazioni di servizi relativi ai servizi educativi della prima infanzia, 2.000 euro insomma, ecco. Questa è la, si tratta della delibera di giunta numero 104 del 24 settembre. Ho terminato la mia comunicazione, non è prevista. Non è prevista votazione, sono una volta.
Prego, Valizio, ne ha facoltà.
È che non sono previste domande.
No, mentre l'ultima cosa che avevi detto appunto della legge Gabrielli è soltanto per gli eventi del comune o anche a supporto degli eventi eventualmente di esterni, privati?
Prego l'assessore Curti.
La delibera si riferisce esclusivamente a eventi di carattere comunale. È chiaro che, come avevamo peraltro previsto nella famosa riunione che avevamo fatto a marzo, quando c'era un po' questa oscurità rispetto alla Gabrielli, in quale si prevedeva anche appunto che, come poi si è verificato in parecchie zone d'Italia, soprattutto nella parte della montagna, dove sono saltate il 70-80% delle manifestazioni, in quell'occasione avevamo insomma, comunicato che era nostra intenzione procedere appunto verso la stesura di questi, di fidarsi dei professionisti per la stesura di alcuni piani di sicurezza in punti ben determinati del territorio, in maniera che potessero permettere lo svolgimento delle iniziative del Comune, ma che comunque, essendo qui che hanno carattere di ripetitività, nell'arco dei 3 anni possono essere a disposizione anche delle associazioni o dei privati nei punti in cui sono state predisposte, insomma.
Grazie a tutti, prima di salutarvi vi ricordo un'importante iniziativa su un tema sul quale insomma, abbiamo condiviso un percorso in maniera unanime in Consiglio Comunale. Sabato 13 ottobre ospiteremo presso la nostra sala Renzo Barazzoni la presentazione del libro a cura di Elia Minari, che insieme ai ragazzi di cortocircuito, insomma sono anche cittadini onorari del Comune di Bibbiano, Guardare la mafia negli occhi in Emilia, anche con la partecipazione di Paolo Zito, che è l'ex comandante provinciale dei Carabinieri all'epoca dell'inizio del processo Emilia, dunque credo che possa essere una bella occasione di ascolto, di confronto per rinnovare un impegno a sostegno della legalità. Grazie e buona serata.